Dunque, cari, facciamo così. Andiamo al capitolo 2 di Genesi. I primi 7 versetti. Facciamo leggere chi vuole.
Così furono compiuti i cieli, la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati. Nel giorno che Dio, il Signore, fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio, il Signore, non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne anima vivente.
Qui dovremmo tenere a mente, diciamo, due o tre cose, adesso poi potrebbe tenere a mente tutto. Qualche commentatore della Bibbia dice che qui c'era un altro autore, perché sostanzialmente racconta nuovamente la storia della creazione. No, sostanzialmente niente, è semplicemente un riepilogo, no. Però dice comunque delle cose assolutamente interessanti, come tutta la parola di Dio, che ci deve interessare, perché questa è una cosa importante. Dice così: furono compiuti i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Il Signore poi dice che si riposò da questo, e poi nel versetto 4, che è uno di quelli che dovremmo di cui tener conto, dice: queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, no? Poi ribadisce firmandolo nel giorno che Dio fece la terra e i cieli. E poi ci racconta un po' com'era la situazione, perché noi non c'eravamo. Però c'è un fatto importante, molto importante. Ci fa capire quando Dio fece i cieli e la terra. Cioè vuol dire che non solo non c'erano, ma che Dio c'era. Quindi i cieli e la terra non esistono da sempre, come molti stolti tendono a voler sottolineare nella loro follia assoluta. E un'altra cosa, quindi tutta la creazione viene da fuori, dall'esterno, cioè da Dio. Dio non è la creazione, no, Dio è un'altra cosa, no? Chiamiamola cosa tra virgolette, si può. E poi nel versetto 7 ci dice ancora che dopo che il Signore formò l'uomo dalla terra, gli soffiò dentro l'alito vitale. Noi siamo terra, siamo fatti di terra, è stato considerato, calcolato che esattamente abbiamo gli stessi elementi dell'argilla, della terra. Nel nostro corpo, sapete, c'è l'oro, c'è il piombo, c'è tutto. Non ci manca nulla, nelle stesse proporzioni della terra. Poi ognuno può dire quello che vuole, ma combinazione, c'è scritto anche quello. Ma questo non basta. Non basta, non basta per la vita, perché poi c'è scritto che Dio soffiò nelle narici un alito vitale, ed ecco la vita. La vita viene solo da Dio e solo a Lui appartiene. Adesso andiamo nel capitolo 20, perché è un altro discorso che ha a che fare con la vita, ed è un altro, diciamo così, strumento che ci viene dall'esterno. Esodo 20, che conosciamo tutti, si fa per dire, e leggiamo i primi 17 versetti. Volta aria mare.
Allora Dio pronunziò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore Dio tuo invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu né tuo figlio, né tua figlia né il tuo servo, né la tua serva né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo.
Io sono convinto, cari fratelli e sorelle, che un giorno, spero che il Signore mi venga prima, dovremmo prendere questo tesoro, non i conti in banca, quanto sono grandi o piccoli, ma questo tesoro e cercare un forziere, una cassaforte, va bene, e nasconderlo, mettere un numero, come si fa oggi, le password, i PIN, tanto per dire queste parole così complicate, nasconderlo e andare a prenderlo nei momenti, quando non ci vede nessuno, nei momenti di esigenza, come facevano in Russia durante la persecuzione comunista. E perché? Perché, cioè, queste cose non solo non vanno di moda, ma, cioè, dette oggi, non commettere adulterio, non rubare, ma cioè, non è che io faccio una rapina in banca, no, non ti preoccupare. Cioè, è inutile, sappiamo che siamo intrisi dal male assoluto. Quindi io dico, anche qui ci troviamo di fronte a un qualcosa che ci viene dall'esterno. La creazione viene dall'esterno, non esisteva, non esiste, che il mondo esiste, che la materia esiste da sé. I comandamenti vengono anch'essi dallo stesso autore. Per questo gli ebrei li considerano così santi, sacri. Ecco perché la chiamano la Torah. Ci sono molte cose interessanti attorno a quello che abbiamo detto. Naturalmente ci andrebbe molto tempo, ma dobbiamo stare sempre dentro i tempi del culto, anche perché dopo un po' è facile che uno rischia anche di non reggere. Poi andiamo nel libro di Isaia. Leggiamo i primi 13 versetti, 26, scusate, io lo avevo ascoltato perché avevo il segnalibro. 26, Isaia capitolo 26, pagina 692, dall'1 al 13, versetti. Alessandro, bella voce maschile.
In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda. Noi abbiamo una città forte. Il Signore vi pone la salvezza con mura e bastioni. Aprite le porte ed entri la nazione giusta, che si mantiene fedele. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore, è la roccia dei secoli. Egli ha umiliato quelli che stavano in alto, egli ha abbassato la città elevata, l'ha abbassata fino a terra, l'ha stesa nella polvere. I piedi la calpestano, i piedi dell'oppresso, vi passano sopra i poveri. La via del giusto è diritta, tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto. Sulla via dei tuoi giudizi, Signore, noi ti abbiamo aspettato. Al tuo nome, al tuo ricordo, anela l'anima. Con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che è dentro di me ti cerco, poiché quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia. Agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Signore, la tua mano è alzata, ma quelli non la scorgono. Essi vedranno lo zelo che hai per il tuo popolo e saranno confusi. Il fuoco divorerà i tuoi nemici. Signore, tu ci darai la pace, poiché ogni opera nostra la compi tu per noi. Signore Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome.
Diciamo che sono tutte cose che ne abbiamo sentite dire, ne abbiamo letto, ci sentite dire dal pulpito, si fa per dire pulpito è una parola grossa. Tanto per capirci, sono delle belle notizie per chi ha fede, ma non solo. Il Signore conserva la pace, fratelli, vedete che per conservare la pace è una cosa importantissima. Gli ebrei, ai quali sono stati destinati per prima i comandamenti perché servissero poi a tutti i popoli, cercavano di avere questa pace mettendo in pratica i comandamenti, la parola di Dio. Quindi questo è, oggi come oggi fanno la stessa cosa. Fanno la stessa cosa. Poi ci arriviamo un po' per volta. Però a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. Chiuso l'argomento, cari fratelli e sorelle. Tutto il resto non serve. E beh, il Signore sa soccorrerti anche se tu non sai, tu sei in pericolo, non lo sai, ma il Signore ti soccorre. Dice come? Il Signore ti soccorre, lui lo sa come, quando e perché. E se non è per via esterna, lo fa lui direttamente, non è un problema per lui, i problemi possono essere i nostri. Confidate per sempre nel Signore, perché egli è il Signore e la roccia dei secoli. Poi andiamo più avanti e leggiamo il versetto 12, no, sempre qua solo. Versetto 12, a parte tutto quello che abbiamo visto, che se egli fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia. C'è niente da fare, non impara la giustizia. Quindi potremmo scrivere fiumi di parole, telegiornali, come mai, perché? Perché quello che abbiamo in testa noi è una cosa, quello che hanno in testa altri è completamente un'altra cosa. Noi pensiamo che abbiano in testa quello che abbiamo noi, invece non è così, perché ognuno ha in testa quello che ha. Solo il Signore ci ha scritto quello che invece noi dobbiamo avere in mente. E quindi se tu riprendi l'empio, non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine. Signore, poi dice, tu ci darai la pace, perché ogni opera nostra la compi tu per noi. Ecco, quando si è entrati in questo sistema, che ormai è consolidato, io dico che è così, no? Sappiamo poi che il Signore ci conserva questa pace. Il Signore, Dio nostro, altri hanno dominato, altri dei fuori di te, altri signori hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Cioè, quali sono questi signori che hanno dominato su di noi? Lo sappiamo tutti. Sono tutti, si fa per dire, sono i nostri peccati, sicuramente. E questi sono i signori che in qualche modo hanno dominato su di noi. Ma le considerazioni che vogliamo fare sono quelle che partono dalle origini della vita, cari fratelli e sorelle. Allora abbiamo visto una serie di cose che tutte dovrebbero portarci all'adorazione del Signore. Il fatto che anche la sua legge, che per noi è un po' ostica, ma dovrebbe portarci all'adorazione. Io quando leggo queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati, nel giorno che Dio, il Signore, fece la terra e i cieli. Cioè, che significa? Che noi vogliamo adorare? Domanda. E il Signore ce lo chiede come comandamento, perché il primo comandamento è adorare il Signore Dio tuo, con tutta la mente tua, con tutta la forza, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Ma uno dice, perché dobbiamo adorare il Signore? C'è un motivo. Beh, vedetevela voi. Ci sono tanti motivi per farlo. Quanti motivi per adorare il Signore? Quanti sono? Questi motivi sono talmente tanti quanto i cieli e le cose che Dio ha creato sono grandi. Quindi noi dovremmo adorare il Signore dalla mattina alla sera. Con tutte le cose che Dio ha creato, con tutte le sue meraviglie. Quando abbiamo visto nel versetto 4 che le origini dei cieli e della terra sono una cosa che stanno fuori da Dio, Dio crea, quindi porta alla luce ogni cosa, porta alla vita ogni cosa. Vuol dire che Dio è qualcosa che noi facciamo fatica ad immaginare, sia per le sue dimensioni, perché vedremo più avanti, ma per tutto, nella sua sostanza, nella sua essenza. Ma sappiamo che ogni cosa che fa la fa perfettamente. Vedete, la terra, cari fratelli e sorelle, è un polviscolo insignificante nella scala delle proporzioni. La terra dove viviamo, che noi diciamo un palazzo grande, la terra è una cosa insignificante nella scala delle proporzioni celesti, anzi quasi invisibile in mezzo all'infinità dei cieli. Cioè, proprio non la vedi proprio, se tu guardi l'infinità dei cieli, la terra proprio ti sembra, sai, neanche un acaro, una cosa microscopica, zero, cioè proprio non esiste proprio. Eppure Dio dice, ha creato i cieli e la terra, fa una distinzione. Se no avrebbe detto, ha creato l'universo. No, i cieli e la terra, c'è una motivazione particolare. Ora, anche le questioni delle proporzioni, la questione delle proporzioni e della grandezza, per noi rimane un mistero. Quanto è grande il cielo? Quanto è grande una stella? Sono tutte cose che ci lasciano veramente con un mistero molto fitto su tutto questo. E io tante volte, quando ci occupiamo di prospettiva nelle cose che facciamo, diciamo sempre che è una cosa incredibile come tu puoi vedere una serie più piccola da distante, una serie di serie vedi sempre più piccola. Ma eppure sono sempre grandi, perché sono serie uguali, man mano diventano più piccole. Un'altra cosa, dici, ma com'è possibile questo? È una cosa folle, se ci pensi è pazzesca, ma eppure è vera, no? Come? Queste misure sono tutte uguali, ma io le vedo più piccole mentre si allontana, ma come mai? Cioè, com'è possibile tutto questo? Tornando alle proporzioni, basti pensare che la Canis Majoris, che un po' pare più grande dell'Antares, questa stella, no? È più grande del nostro sistema solare. Cioè, arriverebbe ai confini di Saturno se non le oltrepassa come grandezza. Cioè, non so se ci stiamo o no, non so di cosa stiamo parlando. E questo stiamo parlando di una stella. E poi potremmo, eccetera, 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 fermandoci in queste scale, ma se queste cose sono state create come noi siamo cieli, allora la grandezza di Dio qual è? E la sostanza di Dio qual è? Perché se è Lui che ha creato dal nulla, perché la parola dice dal nulla, chi è questo Dio? Cos'è questa cosa che noi chiamiamo Dio? Cos'è? Certo che questi ragionamenti ci sconvolgono, se come al solito usiamo le nostre misure che hanno dei limiti. Noi viviamo solo in queste poche misure che hanno dei limiti, la stanza è 3x4, 5x8, fino a che riusciamo a rapportarci, dopo non ce la facciamo più. Ma cosa sono davanti al nostro Dio tutte queste misure? Nulla di nulla! Sono nulla di nulla, visto e considerato che non solo il Signore ha stabilito esattamente la loro sostanza, ma anche la sede dove devono stare. Non è che gli hai detto tu devi andare, no, tu stai qua e hai questa sostanza che produce poi, con la Canis Majoris produce una luce rossa, sostanzialmente una stella rossa. Poi con tutto quello che ne consegue. Ma deve stare là, con la sua grandezza. Boh, perché? Non lo sappiamo. C'è scritto che tutte le stelle cantano la gloria di Dio, no? Ma allora, cos'è Dio? Come dice Salomone, visto che i cieli dei cieli non ti possono contenere. Cos'è Dio? Visto che i cieli dice non lo possono contenere, come fanno a contenerlo? Non lo possono contenere. Dio è qualcosa che noi non possiamo, se non per spirito, cercare di adorare, no? Nel giorno che Dio fece i cieli e la terra. Quindi, se io continuo a stare con l'idea che queste cose sono sempre esistite perché l'ho viste così, sono nato in qualcosa che esisteva già e sono convinto che questo esista da sempre, è sempre così. E invece non è così. È qui che c'è una bella separazione. Spirito, Dio è spirito, c'è scritto. Bisogna che coloro che lo adorano, bisogna che lo adorino spirito e verità. Quindi da una parte, dall'altra, è ciò che Dio ha creato. Cioè, non so, cari fratelli e sorelle, se questa cosa è chiara. Cioè, da una parte, se no entriamo, viviamo sempre nella confusione. Viviamo sempre dei 10 passi che avanti e indietro non possiamo andare oltre che c'è il muro e nei nostri limiti. C'è una bella separazione. Da una parte c'è quello che Dio ha creato e ci siamo anche noi. Dall'altra parte c'è Lui. Prima che i mondi fossero creati. Allora, dobbiamo cercare con il nostro, sempre con, no, no, non dico di capire quello che non possiamo capire, ma semplicemente di considerare queste cose con l'aiuto del Signore per farci capire la differenza che c'è fra Dio e gli idoli. E poi vediamo perché abbiamo letto anche l'Esodo 20. Significa che egli è un'altra cosa, che è una realtà eterna. Dunque, se i cieli sono stati creati, hanno avuto un inizio. Dio non ha avuto un inizio e non può avere una fine, perché è eterno. Ed è una sostanza a noi sconosciuta. C'è scritto che Dio è spirito e coloro che, dice Gesù, e coloro che l'adorano, bisogna che l'adorano in spirito e in verità. A noi sono sconosciute le entità della sua essenza, che con la sua imperscrutabile e misteriosa intelligenza ha creato ogni cosa. Noi spesso, cari fratelli e sorelle, questo è un errore che dovremmo evitare, lo umanizziamo. Questo è un errore. Lo umanizziamo e lo traduciamo appunto alle nostre misere misure. Ma piccole, 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 piccole. Questo è un pericolo però. È un pericolo per noi. Perché con i nostri sempre, con le nostre paure continue e costanti, rischiamo di vivere non una vita vissuta per quel che il Signore ci ha chiamati, per come ci ha portati sulla terra. Poi lo vediamo più avanti. Questo è un pericolo, quello di farci un'amenizzazione del nostro Dio. Per questo motivo egli proibisce ogni immagine che lo rappresenti. Abbiamo letto prima, poiché tutte le immagini che riguardano il Signore sono tutte false e sbagliate. Non ce ne può essere una che può, come fai a rappresentare Dio? Ma infatti a un certo punto lo dice anche, dice che cosa voi mi somigliereste? Anzitutto. E poi dice, proprio perché lui è Dio, io solo sono Dio, non c'è alcun altro. Io sono il Signore il tuo Dio. Non avrai altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono laggiù, nel cielo, qua giù sulla terra, nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro. Non li servire. Perché io, il Signore il tuo Dio, sono un Dio geloso. E geloso di che cosa, fratelli e sorelle del Signore? Della sua essenza. Non puoi mischiare il fango con la meraviglia, per non dire altro. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza, alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Chiuso. Se vogliamo stare tranquilli e sereni, penso che non ci sono molte formule, diciamo, chiamiamolo così. E quindi, ecco perché il Signore proibisce, è una follia assoluta tentare di rappresentare la divinità, una follia assoluta in ogni caso. Non importa, dice, ma la Madonna, no, non ci sono né Madonna né Santa, non c'è nulla di nulla, non è possibile. È una bestemmia, è un peccato. Le poche cose che conosciamo di lui sono quelle che egli ci rivela. Punto. Punto, punto, punto e basta. Dio non rivela a nessun altro le origini della vita, perché prima dove stavano queste cose? A un certo punto, dopo aver creato tutta la sua opera, prende Mosè e gli dice, vieni bello, e gli spiega. Forma un popolo per spiegargli queste cose. Quindi, no, Dio non rivela a nessun altro l'origine della vita se non agli ebrei attraverso gli scritti di Mosè. Questo è assodato, questo è certo, è sicuro, è matematico. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Punto. Oh. Non altre terre in lontani luoghi dell'universo, dove vivono i marziani e gli alieni. Sapete, uno ci prova in tutti i modi, ma no, cioè non è possibile, magari c'è qualche marziano, domani vengono i marziani a salvarci, i dischi volanti, ci prendono, ci portano via. Credere queste sciocchezze significa credere nel fatto che la vita si è formata da sola, senza Dio, dove meglio si poteva adattare. Non so se è chiaro il concetto. Ma perché non dovrebbe esserci nessun'altra terra? Ma perché da un'altra parte? È così grande l'universo come siamo nati noi qua, non può essere... No, assolutamente no. Assolutamente no, no e poi no. Non c'è nessuna cosa che possa esistere al di fuori della volontà del Signore. Quindi queste nostre teorie, questo nostro cercare, anche chissà, magari vengono poi i marziani a prenderci, ma c'è la nostra, se la stella più vicina a noi, che è la Proxima, è a 4.000 anni luce, quella che abbiamo visto prima è 5.000. 5.000 anni, 4.000 anni luce, non è che sono, cioè, ci vanno 4.000 anni alla velocità della luce per venire qualche marziano, poi è una stella, non è un... Adesso non so dove, hanno visto una specie di terra che somiglia alla nostra, la grandezza è la nostra. Lasciamo perdere. La disonestà pagheranno caro questo, cari fratelli e sorelle, molto caro. Anzi, già la loro vita è un inferno, perché questo è un fuoco che li corrode dentro e il loro verme non morirà mai come sta scritto. Noi pensiamo a un Dio dentro la creazione, invece egli è fuori, egli è una re... perché in lui noi viviamo, ci muoviamo e siamo, in lui, non noi, non Dio nella creazione, cioè è un po' diversa la questione, no? Invece egli è al di là, è una realtà al di là del cielo e della terra, egli ha creato pure tutte le sostanze che noi trascuriamo così facilmente. Se dovessimo spiegare cos'è la carne, devi cominciare a... non basta, devi farti a fettine il cervello, eccetera, eccetera. Cioè è una sostanza con tutto ciò che implica, con i miliardi di combinazioni di possibilità che ha, ma è una sostanza che se tu non ci pensi, cioè tu tocca una statua e poi tocca la carne, no? Io che tutti i giorni faccio queste cose dico, oh, accidentaccio, qui c'è qualcosa che non... No? E ti rendi conto, se non fosse così, come facciamo noi, guarda, non potremmo muoverci, non... Non sentiremo calore, non sentiremo, non avremo sensibilità nelle mani. Sono troppe le cose. La nostra fede è più preziosa dell'oro che perisce, cari fratelli e sorelle. Perché? Ancora, tra tutte le sostanze ce n'è una che simboleggia anche la divinità, che è l'oro, perché sostanzialmente se la conservi è puro. Ma c'è qualcosa di più puro dell'oro. La nostra fede è più preziosa dell'oro che perisce, perché la nostra fede è un qualcosa di immateriale, mentre l'oro è un qualcosa di creato, no? La nostra fede è invece un qualcosa che viene da Dio, perché c'è scritto che Lui è colui che la crea e la rende perfetta. Punto. È un po' come quel soffio vitale che il Signore ha soffiato, no? All'interno dell'argilla con la quale ha creato l'uomo, e gli ha soffiato l'alito vitale facendolo diventare carne con tutto ciò che ne consegue. Cari fratelli e sorelle, è peccato rappresentare Dio in qualsiasi forma ed è una violazione del suo comandamento preciso. E questo dovremmo noi dirlo spesso con forza quando parliamo ai nostri amici cattolici. Lasciamo parlare gli atei, tanto minuto che parliamo... c'è poco, c'è scritto che il malvagio ha detto in cuor suo non c'è Dio. Ma se noi, quando parliamo dei cattolici, bisognerebbe far capire che sono in un gravissimo pericolo, perché sono non solo degli idolatri, non è che agli ebrei non era consentito, a questi è consentito ancora peggio, no? Vedete, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, l'abbiamo detto una quindicina di giorni fa, questo cielo e questa terra scompariranno, come abbiamo visto poco tempo fa. E che paura, ahi che paura che abbiamo, no? Però, come sta scritto, c'è scritto, quali non dovete essere voi per santità di condotta, eccetera, eccetera, perché Dio crea nuovi cieli e nuova terra. Dunque, che senso ha se tutto, tutto, quello sì, ma noi no. Ecco, Genesi 2 parla delle origini del cielo e della terra, significa appunto che prima non c'erano e sappiamo che il Signore prepara questi nuovi cieli e nuova terra. Cieli e terra fa una distinzione, come abbiamo visto prima, tra le due cose, perché la più piccola però è piena di vita. Noi che siamo stati a Eilat, che abbiamo visto sostanzialmente solo una parte di quello che abbiamo potuto vedere, di tutte queste meravigliose creature dei pesci che ci sono qualcosa di a parte i colori, le forme, la vita, Così come quando avevo visto quegli animali nel deserto di ogni parlano di Dio, anche se non hanno parola, parlano della sua intelligenza. E per quello che scrive i comandamenti non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, cioè stai sereno, stai calmo, stai seduto lì, capito? Che di casini ne hai fatti già troppi. Ecco. E allora tutte queste meraviglie in questa la terra, nella terra ci sono. Nei cieli sono altre meraviglie che non sono queste. Sono belli per la sua loro dimensione, fantastici, perché anche lì ci sono colori, pianeti che girano in tutti i sensi, da una parte all'altra, che cosa, no? Però, quindi, tutte queste meraviglie, cosa fanno? Gridano, lodate Dio, lodate il Signore. Il giorno che vedete, come abbiamo visto stamattina, che non lo abbiamo per scontato, il giorno si presenta, scusate il pasticcio di parole, si presenta ogni giorno, cioè ogni giorno viene chiaro e poi viene scuro, e quando viene scuro andiamo a riposare, stranamente, poi viene di nuovo chiaro, ma per questa rotazione, ma se uno pensa solo alla rotazione meravigliosa che fa la Terra, perché il giorno dopo c'è cioè il giorno dopo. Cioè, ma io non so dove devo andare a nascondermi assieme a tante cose, ma com'è possibile? Cioè, ma com'è possibile non lodare il Signore? Come si può vivere senza riconoscere che c'è un creatore? Com'è possibile questo? Di quale castigo pensate saranno colpiti gli increduli, cari fratelli e sorelle, quelli che hanno trascurato tutte queste cose? E lo vediamo anche più avanti. Noi amiamo tanto i nostri amici, cari fratelli e sorelle, parenti, ma non amiamo il Signore al punto tale da non cedere di un millimetro di fronte a loro. Siamo sempre pronti a giustificarli. Siamo sempre pronti a giustificarli. In fondo, perché siamo pronti a giustificarli? Se non credono del Signore. Io dico, non li giudichiamo, che è un'altra cosa, ma la nostra fermezza deve essere chiara, la nostra fede deve essere lampante. Perché? Perché la nostra fermezza si dimostra travolgente quanto la nostra fede. Non so se è chiaro il concetto. Io più sono fermo, più si dimostra la mia fede. Ma ovvio, non fermo perché sono cocciuto in cose che non, sto parlando della fede che bisogna avere la parola di Dio. Ogni giorno ci sono miliardi di occasioni per ringraziarlo, miliardi di occasioni per ringraziarlo, ma per questa nostra maledetta autonomia, cari fratelli e sorelle, non facciamo, e noi lo facciamo, e no, o non lo facciamo, solo con le labbra, capisci? Signore, ti ringrazio, Signore mi hai dato questo, Signore mi hai dato quello. Ma il Signore gli può fregare di meno di queste cose? Sono baggianate, perché sono solo suoni. Allora dice, ma che devo fare? Ma il Signore dice, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Il primo comandamento dice di adorarlo con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore. Già, cari fratelli e sorelle, l'autonomia di Dio è pari all'ipocrisia. Essere autonomi dal Signore è pari all'ipocrisia. Sei, non dico una stella, peggio, sei un asteroide che non sa dove sta andando a finire. Siamo, cari, dentro o siamo fuori dalla fede che ci dà salvezza? Dobbiamo capire se siamo dentro o siamo fuori. La vita non è fatta, adesso qui scateno il mal di pancia, scateno le ansie, scateno le paure delle persone. La vita non è fatta per andare a fare la spesa, le vacanze, il lavoro, i figli, gli affanni, gli affari e quant'altro. La vita non è fatta per questo, lo dico davanti al Signore. Se qualcuno vuol mettere in discussione il libro di farlo, vada e mi denunci pure dal giudice. La vita, adesso però andiamo al passo dopo. La vita, cari, è fatta soltanto per cercare Dio. Ecco, andate pure a denunciarmi. Tutto il resto ci sarà sopraggiunto. È chiaro, sono chiare le parole di Gesù, così si capiscono, se no non si capiscono. Allora, il Signore dice, inutile che ti affanni, non ti affannare, perché tanto dipende da me. Stolto, contorto, perché ti affanni? Quindi, non è fatta per tutto quello che pensiamo noi. Poi finisce il ciclo biologico. Però ci sono i figli, lo proseguono. La casa la lascio a loro, le marmellate, ti raccomando, finiscile, perché tutto ciò che rimane. Ma come, c'è un modo veramente misero di concepire questo. Quindi la vita non è fatta, lo ribadisco, per andare a fare la spesa, per le vacanze, per quello, perché? Perché pensano che bisogna consumare tutto questo, no? La vita è fatta, lo ribadisco, davanti, solo per cercare Lui. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Ma è difficile capire questo. Non è difficile, è solo questione di fede. Non è difficile, non è che siete o siamo tarati, è solo questione di fede. Allora, cercate prima il regno di Dio. Oh, Signore Gesù, quanto sono chiare le tue parole, che bei consigli che ci dà, e perché non li vogliamo ascoltare? Quanto sono preziosi i suoi consigli, quanto è importante tutto questo. La vita che hai creato non è una cosa da consumare come un pasto, la differenza è questa, oppure il sesso, le vacanze e quant'altro, sapete? Non è così la vita che hai creato, è solo per cercarti. Dobbiamo sapere che sono cose che tu ci concedi, finché venga il tuo regno. Capito? Sono regali che il Signore ci fa, ulteriori, per forza. Se no non potremmo vivere, se non mangiamo non possiamo vivere, schiattiamo prima e tutto il resto. A te appartiene ogni cosa. Il Signore dice, mia la terra con tutto ciò che appartiene, no? E quindi però a te appartiene, Signore, anche ogni lode. Tu solo sei buono. E presto farai sparire i malvagi dalla terra per restaurare il tuo regno. Il tuo regno, per chi non lo sapesse, noi crediamo nel millennio, come sta scritto, no? Qui, dove tu governerai da Gerusalemme, per 1000 anni sulla terra, il regno di Davide che tu hai promesso a Cristo, non possono venire meno queste promesse. E poi i nuovi cieli e la nuova terra, Signore, perché questi saranno spazzati via, perché sono, per il momento ci sarà la restaurazione delle cose, questi saranno spazzati via perché sono intrisi del sangue. Sono intrisi del peccato, dell'infamia, delle torture, di tutto il male che l'uomo ha fatto. Spariranno, non possono esistere. Dove è esistito il peccato non può esistere la presenza di Dio. Cari fratelli e sorelle, deve sparire per sempre. Per questo si dileguiranno, si disintegreranno, lo dice chiaro Pietro, gli elementi infiammati si dissolveranno. E tutto il resto, di tutto quello che lui ha creato, ecco, lui ha creato. Non esistono, questo è il concetto importante, non esistevano questi cieli, questa terra, non sono stati creati, quindi hanno avuto un inizio perché Dio, ma Dio non ha avuto inizio. Quindi questo è il programma che il Signore propone, come dicevamo l'altra volta quando parlavamo di salvezza, se qualcuno non c'era, ecco da cosa ci salva il Signore. Quale non dovete essere voi per santità? Cioè perire per santità di condotta, eccetera. Quindi siamo salvati da cosa? Siamo presi da questa terra per essere trasferiti nei nuovi cieli, nella nuova terra. Questa è la nostra fede. Altrimenti andiamo pure a mietere il grano, andiamo solo alla fisarmonica per le strade, facciamo quello che volete, ma non c'entra nulla. Allora io voglio lodare il Signore Dio mio. Non con la bocca, attenzione, ma perché prima di parlare riconosco che tutto questo è vero. Capite dov'è la differenza? Cioè, solo quando io riconosco che questo è vero, allora il mio cuore cambia atteggiamento, si umilia davanti al Signore. Ma se io lo faccio solo con la bocca, non si umilia il mio cuore, capisci? Rimane duro come era prima e aumenta l'ipocrisia. Fratelli e sorelle, i comandamenti non sono una bella cartolina da contemplare, quelli che abbiamo letto prima. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testare il falso, non farti statua, non desiderare la donna del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, del tuo servo. Bella cartolina messa lì, ah, adesso li appendo qui al muro. No, non è così, non servono. Beh, vanno messi in pratica. E stiamo attenti perché, vedete, quello che dicevamo prima, questi non sono appunto, non possono essere una bella cartolina, bensì sono l'atto di accusa a tutti noi. Aia, è l'atto d'accusa. Che poi vediamo più avanti che il Signore dice datemi l'atto ostile. Dov'è l'atto ostile, l'atto di accusa, quello che vi accusava? No, è cancellato. Non è che è cancellato, è coperto dal sangue di Cristo, è diverso. Allora, la legge così tanto inseguita dai pii, dico pii ebrei, perché? Per loro, perché la inseguivano così tanto? Perché la Torah discende dal cielo, scende dal cielo stesso, cioè da Dio, dal Creatore, era così ricercata, per che motivo? E ancora oggi, come dicevo prima, continuano, perché desse la pace all'uomo e il refrigerio alle ossa. Ma senza la fede in tutto quello che abbiamo detto adesso, qualche secondo fa, sulla salvezza, sui nuovi cieli, sulla nuova terra, con poco il Signore insiste per farci fare un salto di qualità, noi ce ne andiamo in depressione perché non abbiamo fede. Allora dobbiamo aumentare la nostra fede, ma non la possiamo aumentare da sole, anche qui c'è scritto, dobbiamo chiedere al Signore che ci aumenti la fede, dobbiamo dedicare qualche secondo della nostra vita in più, anziché, non so, guardare filmetti che non hanno senso, telenovele che infinite, stupide, senza, e così via. Non dico che dobbiamo abolire tutto, per carità, tutto ci può stare, una cosa o un'altra, ma non può essere la norma. Vuol dire che già devo ogni giorno aver in qualche modo assolto il mio compito col Signore, se questo dovesse mai bastare. Cioè, significa che tutti i giorni devo nutrirmi della sua parola, di giorno, di sera, quando è. Poi posso anche pensare ad altro. Vuol dire che se la mia fede è scarsa, devo assolutamente attingere, meditare alla parola del Signore, perché altrimenti mi vengono mille dubbi, mi vengono mille ansie, mi vengono mille paure. Ma il credente non deve avere paura. Allora, questa ricerca degli ebrei era fatta perché desse refrigerio alle ossa e gli desse pace. È per questo che cercavano in tutti i modi. Perché? Perché sapevano che la legge li condannava, poverini, come lo sappiamo noi. E per questo motivo cercavano, ecco, il Signore gli aveva dato una via d'uscita perché si sentissero non oppressi dal peccato, la storia dei sacrifici, degli agnelli, dei capretti, secondo la possibilità di ognuno, perché dici, poi ho fatto l'offerta, ho pagato, avevamo fatto quel culto sul sangue, molto molto bello, non so chi c'era, chi non c'era lo ascolti, e ti faceva capire perché, Signore, no? Perché potessero rasserenarsi, se no il peccato, se non avessero avuto questa via d'uscita, li avrebbe schiacciati, li avrebbe uccisi, capisci? Un'angoscia. E questo poi finché non è venuto Cristo, capisci? Allora, l'atto di accusa, l'atto ostile, cosa impossibile all'uomo come tutta la creazione, è stata possibile a Dio, non a noi, A lui è stato possibile questo. Non muoviamoci da soli, ci muoviamo in modo maldestro. Questo è stato possibile al Signore. E nuovamente viene da fuori la salvezza. È sempre Dio che la promuove. Perché lui in quello che fa sa. Non penserete mica che il mondo può andare avanti così. E dove? Siamo già, stiamo quasi dando il giro. Abbastanza, diciamo, già 80%, un bel girone che l'abbiamo dato. Isaia dice, siamo in pace praticamente, perché sappiamo che tu operi per noi, al posto nostro. Sappiamo che tu sei tu che compi le opere che dobbiamo fare. Sono stato trovato in un altro posto, dice, da quelli che non mi cercavano. E ancora una volta la salvezza, come dicevo, come la creazione, sono un dono che viene da fuori. Noi siamo stati creati. Uè, cosa pensiamo veramente? Che la pietra può generare degli uomini o delle pecore o delle, non lo so, capite? La follia assoluta. Ma c'è necessità di riconoscere questo nel nostro cuore e nel nostro spirito, cari fratelli e sorelle. C'è questa necessità. E possiamo dire, benedetto sei tu, Signore, che eri, che sei, che vieni. E quanto sono meravigliosi i tuoi comandamenti. Io non ho mai trovato così meravigliosi i suoi comandamenti. Da quando so, che il Signore mi ha perdonato interamente, completamente. E che non c'è più il peccato che mi opprime. Posso dire, ma questo ogni tanto viene di nuovo, vedi, è una cosa vecchia che ogni tanto arriva in mezzo ai piedi, pam, gli tiri via un calcio come una scatola e spedisce in un'altra parte. Ma ogni tanto lo vedi per casa, magari gira, e tu gli dai un calcio e lo butti via, perché il Signore è benedetto sempre, e dobbiamo imparare a distinguere le cose, il creatore dalla creatura. Dio è colui che ha creato tutte le cose. Quindi Dio non è una cosa dentro le cose. I cieli di cieli non ti possono contenere. Amen.
Amen.